Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e carissime sorelle, questa festa bellissima e grandissima di Dio Trinità che contempliamo nella persona dello Spirito Santo nel 50° giorno dopo la Pasqua, nel ricordo del dono dello Spirito Santo promesso da Gesù e dato in quel giorno agli Apostoli e alla Madonna riuniti nel Cenacolo, ci porta a considerare di nuovo la nostra vita, come vi ho detto anche nelle scorse settimane, la nostra vita personale, la vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità cristiane, Dio voglia anche della società, come un cenacolo permanente. Siamo riuniti anche quando siamo nelle nostre famiglie, formiamo la Chiesa perché battezzati, siamo con Maria che sempre ci accompagna nella preghiera in modo particolare, chiedendo questo dono dello Spirito che ci rende differenti, come è successo per gli Apostoli appunto nel giorno della Pentecoste. Questo giorno chiude il tempo di Pasqua, chiude questo percorso che noi abbiamo fatto celebrando la risurrezione di Gesù. 40 giorni erano quelli della Quaresima che ci hanno preparato alla celebrazione del Triduo Sacro, e 50 sono questi giorni che ci hanno fatto ricelebrare e rivivere la Pasqua di Gesù. 93 giorni nei quali la passione, la morte e la risurrezione di Gesù sono stati al centro della nostra vita. Quasi un terzo dell'anno lo passiamo proprio nella preparazione, nella celebrazione di questo mistero. Dobbiamo convincerci che veramente la Pasqua è fondamentale per noi, perché come dice l'Apostolo Paolo, come vi ho ripetuto tutte le domeniche in questo tempo di Pasqua, se Gesù non fosse realmente risorto, la nostra religione sarebbe inutile e la nostra predicazione vana. Sarebbe inutile anche questo stare qui, perché sarebbe semplicemente il ricordo di un personaggio dell'antica storia, del passato, che però sarebbe uno di noi, uno come noi, soggetto a questa realtà, quella che temiamo di più, quella che più ci fa soffrire, che è la morte. Gesù Cristo ha vinto, essendo il Figlio di Dio, questa realtà ed è risuscitato glorioso, partecipando anche a noi questa possibilità e questa grazia della risurrezione. Avete sicuramente riconosciuto in questo Vangelo il Vangelo che abbiamo letto e commentato insieme qualche domenica fa, tanto che io, organizzando la mia riflessione, la predicazione di queste domeniche, ho voluto un po' lasciare a oggi alcuni aspetti che vi avevo anche anticipato. Ma avevo detto qualche domenica fa alcune cose importanti per la nostra vita di fede che mano a mano che vado avanti nella riflessione vorrò richiamare. È un Vangelo nel quale Gesù, ancora prima di morire, ci promette lo Spirito Santo. Gesù dice: io devo andare via, voi sarete tristi per questo, ma vi prometto lo Spirito Santo, che non vi lascerà orfani. Lo Spirito Santo che Gesù chiama con un termine particolare. Appunto, qualche settimana fa ho detto il giorno di Pentecoste, vi spiegherò bene questo termine. E il termine è quello che abbiamo trovato due volte nel Vangelo di oggi. È un termine greco che è un po' difficile, ma che noi conosciamo, abbiamo sentito tante volte, il paraclito. Questo termine che cosa vuol dire? Viene da un verbo greco composto che sarebbe il verbo paraclinomai, che vuol dire, clinomai vuol dire micorico, da questo verbo viene anche il termine clinica italiano, micorico. Questo para vuol dire dall'alto verso il basso. Quindi vengo in aiuto, mi piego, mi abbasso, corrisponde al latino che conosciamo meglio, advocatus. State già realizzando, vero? Vuol dire chiamato in soccorso, esattamente come i nostri avvocati. Sono quelli che noi chiamiamo, scegliamo per aiutarci, per difenderci, per sostenere le nostre tesi. Gesù dice, attenzione, un altro paraclito, perché il primo è Lui. Il primo nostro aiuto, il primo nostro sostegno è Gesù, che promette un altro paraclito per la nostra vita cristiana. Abbiamo qualche settimana fa detto, mi sono fermato, ecco, su questo, proprio anticipando la riflessione di oggi, che questo spirito paraclito Gesù lo mandava, ecco, alla fine del Vangelo di oggi, soprattutto per due cose. Primo, per insegnare; secondo, per ricordare le cose che Lui ha detto e ha fatto. Questo Spirito Santo Gesù ce lo manda in aiuto per sostenere la nostra vita cristiana, per insegnare ancora al nostro cuore quello che noi non sappiamo e per ricordare tutto quello che sappiamo e che Gesù ci ha insegnato. Il problema è che noi effettivamente con molta difficoltà invochiamo lo Spirito Santo. Un nostro sacerdote, un grande nostro sacerdote, Monsignor Agedu Giovanni, che è stato parroco a Sant'Anna tanti anni e che adesso certamente è in paradiso da molti anni, aveva scritto alla fine degli anni 70 un libretto che si chiamava Lo Spirito Santo, libretto che io ho, Lo Spirito Santo, questo sconosciuto. Verissimo. Voi poteste dirmi, ma come? Ci facciamo il segno di croce, sappiamo che lo Spirito Santo è Dio, la terza persona della Santissima Trinità, lo sanno anche i bambini che lo imparano al catechismo. Sì, sono d'accordo. Quanti di noi iniziano la giornata chiedendo l'aiuto dello Spirito Santo? Quante volte noi nella difficoltà abbiamo chiesto, Signore, mandami il tuo Spirito? O non ci è venuto meglio e più naturale chiedere l'aiuto a Santa Rita, Sant'Antonio, San Giuseppe? Con tutto il rispetto per Santa Rita, Sant'Antonio e San Giuseppe, ci mancherebbe altro. Vorrei che si offendessero oggi per aver detto io queste cose. Ma effettivamente ci rendiamo conto che la nostra vita tante volte manca di questo consiglio, di questa luce che viene dall'alto come dono per la nostra vita. Ecco il fatto che celebriamo Maria con gli apostoli che avevano paura di fare la fine di Gesù, che erano rinchiusi nel cenacolo. Maria e gli apostoli pregano e Dio manda lo Spirito che cambia la loro vita. Nella sera di Pasqua questo Spirito lo dà Gesù per il perdono dei peccati. E questa è già una cosa importantissima. Sia, ecco, nel Vangelo troviamo questo, sia anche nella preghiera di assoluzione, quando ci confessiamo, viene detto chiaramente questo. Ve l'ho ricordato all'inizio della messa, la sera di Pasqua Dio fa attraverso Gesù Cristo un dono di misericordia, con quelle parole bellissime che noi dovremmo ricordare sempre e che ci aiutano a riflettere bene sulle nostre confessioni. Ricevete lo Spirito Santo. A tutti coloro ai quali perdonerete i peccati saranno davvero perdonati. Una nuova creazione nella sera di Pasqua. E poi 50 giorni dopo la Pasqua, questa scena meravigliosa che ci immaginiamo con forza, anche ricordando le immagini che abbiamo visto tante volte, lo sforzo che hanno fatto gli artisti per tradurre questa scena. In modo particolare resta nel mio cuore con molto affetto la scena che c'è nella pala dell'altare del nostro seminario arcivescovile, dove noi sacerdoti siamo cresciuti, dove ci siamo preparati al ministero, dove abbiamo passato gli anni meravigliosi della preparazione nel seminario. Questa scena di Maria al centro con gli apostoli vicino che pregano e ricevono lo Spirito in forma di fiammelle, come ci racconta la prima lettura che abbiamo ascoltato. lo Spirito di Dio che viene come un fuoco, che purifica, che rinnova, ma che accende la nostra vita. E ditemi se la nostra esistenza non è tante volte così, come un lumicino che si sta spegnendo, come una candela esposta a correnti d'aria. Non è un fuoco, è una fiammella che si conserva con difficoltà. La luce dello Spirito Santo, questa grazia che Dio manda dal cielo, paraclinomai, per aiutarci, noi la dobbiamo chiedere quotidianamente. Sapete, a me capita molte volte non di dirlo, ma di pensarlo. Andreotti diceva: fare giudizi temerari si fa peccato, ma si azzecca sempre. Adesso, siccome Andreotti non è un padre della Chiesa, però buono che questo sentimento, non lo dico, ma lo penso frequentemente quando vedo determinate cose. Qui manca lo Spirito Santo. Qui manca, in questa parola che ho sentito, manca la luce e lo Spirito di Dio. In questa azione che viene fatta, manca lo Spirito soprannaturale. E allora prendete quello che viene detto nella seconda lettura. Non tanto prendete il foglietto, che abbiamo ancora una messa, ma a casa avete la possibilità di cercarlo su internet, oppure se avete il messalino di leggerlo lì. Romani 8, quello che dice San Paolo: se tu vivi secondo la luce dello Spirito Santo, sei rinnovato come persona e vivi non, parlo anzitutto per me, quindi evidentemente non offendo nessuno, non come un animale. Carne vuol dire questo, non è la carne della macelleria, no? Vuol dire umanamente, con quella realtà bassa che è la realtà materiale del mondo, ma vivi secondo lo Spirito di Dio. E ditemi se non è così la scena del mondo, no? La gente per che cosa bisticcia, per che cosa lotta, per che cosa va avanti quotidianamente in mezzo a tantissime difficoltà? Per le cose materiali, non per le cose spirituali. E qui mi piace ricordare una cosa che sempre diceva mia nonna, per chi capisce il sardo adesso sarà certamente qualcosa che non dimenticherete. Mia nonna diceva sempre: tutto possa brenti, possa anima niente. Tutto per la pancia, per l'anima niente. Si lavora, un tempo si diceva come schiavi neri, adesso conviene non dirlo, si lavora tantissimo fino ad essere esausti, come finiamo le giornate, senza avere tempo per pregare, senza avere tempo per leggere, senza avere tempo per la famiglia, senza avere tempo per fare gesti di carità. Muore la gente nei palazzi, avete sentito, no? Muore la gente nei palazzi, trovano questi qui morti dopo settimane, nessuno si accorge, nessuno li visitava, nessuno aveva un gesto di attenzione, perché tutti corriamo, tutti siamo impegnati in tantissime cose, sport, violino e tutte quelle cose che immaginate voi. E poi alla fine che cosa stiamo costruendo? Come viviamo la nostra vita? Ecco, allora questo impegno, questo avvocato che Dio ci manda, questo spirito paraclito che scende verso di noi, che si abbassa fino alla mia statura, giù dove sono io, per aiutarmi, per mettermi su, perché tante volte sono a terra e perdo nella mia vita quelle coordinate che mi permettono di vivere secondo Dio, lo Spirito. E invece tante volte, appunto, perdendo questo riferimento, vivo secondo il mondo, la carne. L'altra sera siamo stati tantissimi a fare l'adorazione nella chiesa di Santa Lucia, dove era presente la statua della Madonna di Fatima. Tantissimi, è stato molto bello. Poi mi ha detto qualcuno dei nostri parrocchiani che i giorni successivi Don Massimo ha parlato della nostra comunità, ha parlato della nostra parrocchia, dicendo, mostrandoci come esempio per la preghiera ordinata, per come eravamo numerosi, perché a quell'ora di notte, dalle 9 alle 10, col pullman, a piedi, in macchina, con passaggio, più di 80 persone sono andate lì per la preghiera. Ha parlato di voi, non di me. Perché quello che voglio dire, questo non l'avevo preparato chiaro un paio di mesi fa, ma ve lo voglio dire, è questo: quando si cammina nello spirito del Signore, questo si vede, lo notano gli altri. Magari noi siamo abituati al silenzio, alla preghiera, siamo abituati all'ordine, abbiamo questo sentimento, ce lo dicono tutti quelli che vengono, no? Si prega bene, però questo è il frutto dello Spirito Santo, che in quel caso lì, essendo andati noi a pregare lì in quell'occasione, ci ha reso anche testimoni, esattamente come è successo per gli apostoli. Però questo non deve essere soltanto della festa di oggi, questo deve essere della nostra vita. Cominciamo le nostre giornate, le nostre azioni, ogni cosa che intraprendiamo nel nome di Dio, chiamando lo Spirito Santo. Io mi ricordo quando ero piccolino, anche quando facevano i dolci a casa, l'ultima cosa che facevano era un segno di croce su quelle cose che venivano messe nel forno. Un richiamo soprannaturale sempre. E uno potrebbe dire esagerati. No, non è esagerato. Se è fatto con fede, certo se è fatto con superstizione, ma su questo neanche mi fermo. Ma se è fatto con fede è chiamare Dio e renderlo partecipe della nostra vita. Anche qui una domanda: quando dobbiamo prendere una decisione, soprattutto le decisioni serie della nostra vita, della vita della famiglia, decisioni che riguardano il lavoro, la salute, cosa facciamo? Andiamo a cercare su internet la soluzione? O ci viene forse in mente qualche volta di pregare lo Spirito di Dio che ci illumini? Prima della messa delle 8 c'era una signora qui sull'altare. Ho detto: che c'è signora, cosa sta girando qui? Perché si aggira qui sull'altare? Ho detto: dunque, volevo leggere cosa c'è scritto nelle candele. Ho detto: signora, i doni dello Spirito Santo, sempre 7 da quel giorno lì, che sono già nel profeta Isaia, e poi ridati e ripresentati sempre. Siccome sono scritti piccoli, adesso mi piacerebbe interrogarli: sapete quanti sono i 7 doni dello Spirito Santo? 7, guarda che bravi. Sapete quali sono i doni dello Spirito Santo? Adesso non si vede, un po' meno bravi. Però è evidente, se non conosco queste cose, come potrò chiedere una luce per l'intelletto, il gusto delle cose di Dio che è la sapienza, la paura di offendere il Signore che è il timore di Dio, uno spirito di preghiera profondo che è la pietà? E adesso non li posso spiegare tutti, ma sono questi. Chiedere questi doni che mi vengono dallo Spirito di Dio per la mia vita concreta. Sapete, sto facendo apposta questa predica, perché il proposito che mi sono messo quando ho preparato la predicazione era di parlare di queste cose altissime a livello della nostra vita quotidiana. Inutile che qui noi diciamo, sapete che questa è la discussione che abbiamo con gli ortodossi, no? La differenza teologica è solo una, è questa: che lo Spirito Santo secondo noi procede dal Padre e dal Figlio, cioè ce lo dà il Padre e il Figlio. Per gli ortodossi solo Dio Padre. Capirai tu che differenza. E l'altra cosa che ci distingue dagli ortodossi è la questione del Papa. Se no abbiamo uguale fede, uguale sacramenti, uguale parola di Dio, vedete, proprio pochissimo. Però è inutile che io adesso mi metta qui con voi a dire le cose che ovviamente noi sacerdoti abbiamo studiato e studiamo, come il Padre fa procedere lo Spirito, come Gesù Cristo promette e dà questo Spirito. Mi ricordo che quando ero piccolo un sacerdote teologo di grande fama ha parlato di queste processioni dello Spirito Santo, no? Che lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio. Poi si era avvicinata una signora alla fine della messa e aveva detto al parroco: Monsignore, lo parroco ha detto: sì, candesti sta processione? Cioè, aveva capito proprio nulla. Però, chiaro, se noi facciamo delle riflessioni stratosferiche, da lì scendono un pochettino e forse lì rimangono. Ma lo Spirito Santo tocca la nostra vita quotidiana. Lo Spirito Santo è parte della nostra vita. Guardate, lo abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo. Se avete partecipato a un battesimo di recente, oppure avete le foto del battesimo dei vostri nipotini, dei vostri figli, andate a vedere. A un certo punto, dopo il battesimo con acqua, il sacerdote mette il crisma sulla fronte del bambino, consacrando il bambino a Dio. Scende lo Spirito Santo per quel bambino. E nella cresima riceviamo lo Spirito Santo come gli apostoli nel giorno di Pentecoste. Cioè, vuol dire che con la cresima è come se noi fossimo stati lì quel giorno. Ma tra qualche momento, come in tutti i sacramenti, anche nella messa, Don Chico stenderà le mani, poi ve lo ricordo. Questo è il gesto che chiama lo Spirito Santo, no? Quando i ministri di Dio stendono le mani. Don Chico stende le mani sul pane e sul vino, e il pane non è più pane, diventerà Gesù per miracolo dello Spirito Santo, e così anche sul vino. E quando ci confessiamo, mentre voi dite l'atto di dolore, che non si dovrebbe fare, non dire l'atto di dolore, ma mentre voi dite l'atto di dolore, il sacerdote dice la preghiera di assoluzione, si dovrebbe fare separate le cose, ma di solito si fa per fare un po' prima. Mentre voi dite l'atto di dolore, il sacerdote dice la preghiera di assoluzione, e la preghiera di assoluzione al centro dice: tu che hai effuso, Signore, lo Spirito Santo per il perdono dei peccati, concedi il tuo perdono. Non c'è contatto col Signore mai, dalla preghiera che facciamo a casa, alla preghiera liturgica, alla celebrazione dei sacramenti, all'ascolto della parola di Dio, mai niente senza lo Spirito di Dio. Ecco perché Gesù dice non solo paraclito, ma paraclito che insegna, paraclito che ricorda. Io penso che la Chiesa oggi, le nostre famiglie, noi personalmente, io mi metto nel numero, non esco, resto nel numero. Noi abbiamo proprio bisogno di molto Spirito Santo. Abbiamo bisogno per azzeccare, se mi permettete uso questo termine, per azzeccare le cose della nostra vita quotidiana, per poter andare avanti come il Signore ci chiede, per poter fare le cose con lo Spirito di Dio, non con lo Spirito del mondo, lo Spirito e la carne, non con lo Spirito del mondo, ma con lo Spirito di Dio. La Chiesa cammina così. Dice: ma chi avrebbe dato 5 lire alla Chiesa quando Hitler la perseguitava? E prima ancora, quando l'hanno perseguitata varie realtà che erano forti, armate, potenti? Nessuno. Però lo Spirito Santo è più potente di tutte queste cose. E la Chiesa cammina così, difesa non da situazioni umane, perché quando si difende da sola, allora cala picco molto velocemente, ma difesa dallo Spirito di Dio e guidata in mezzo al mondo dallo Spirito Santo. Dice Gesù: voi siete nel mondo, non siete del mondo. Noi dobbiamo vivere così, in questo momento preciso, nel quale stiamo ascoltando la parola di Dio. Lo Spirito Santo parla, agisce per me, per te, per la nostra comunità, per le nostre famiglie. Chiediamolo in questo momento abbondante su di noi personalmente, rinnovando l'impegno del battesimo e della cresima, sulla nostra famiglia che ne ha tanto bisogno, sulla nostra parrocchia che ne ha tanta necessità, sulla Chiesa universale, sui nostri pastori e sul mondo. Per questo, come faccio ogni anno, vi chiedo di ripetere con me la preghiera alla Madonna Santissima, al Cuore Immacolato di Maria, la preghiera allo Spirito Santo, perché adesso scenda la luce di Dio nelle nostre anime. Ripetete con me: vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria, tua purissima sposa. Sia lodato Gesù Cristo.